essere sostituito da nessuno e da niente.
Amen.
Né nel nostro cuore né attorno a noi.
Amen.
Sei l'unico e indispensabile.
Amen.
Oh, sì, Padre, grazie.
Vogliamo dirtelo stasera, Padre, che non possiamo fare a meno di te. Sei il nostro ossigeno.
Amen.
Sei la nostra gioia. Sei la linfa della nostra vita. Sei tutto ciò per il quale noi siamo rappresenti tutto ciò che è la nostra vita domani.
Grazie.
Sei così prezioso per me. Sei così importante per la nostra vita.
Alleluia.
Grazie Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera. Grazie per come tu operi.
Amen.
Grazie per come parli e ministri ai nostri cuori. Grazie, ancora grazie nel nome di Gesù.
Amen.
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 Alleluia.
Amen. Alleluia. Sentivo molto forte stasera che sentivo molto forte stasera che i genitori devono abbracciare i figli. Lo sentivo in maniera particolare. Io vorrei cantare un canto, vorrei ricantare un attimo questo canto, il coro, mentre proprio teneteli stretti mentre cantiamo. Quello che fai, tu che sei sempre tu, come un padre per me, che mi ama anche se, anche quando c'è un se, il mio tesoro sei tu, il mio tesoro sei tu, la mia ricchezza, la mia serenità, la mia speranza, la mia solo se tu non mi hai abbandonato, anche quando è arrivato un uragano, tu sei stato vicino e mi hai preso per mano. Di tutto questo. Vedevo lei e vedevo come il Signore l'abbracciava questa sera. Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Dai, leggiamo qualcosa in Matteo capitolo 14.
Scendo.
Senta che stai ballando, se ti accorgi.
No, non ti muovo.
Matteo 14. Ma perché sei messa là? Chi se ne frega
no,
da
là?
Ricca, dai! Ma si frega, i problemi per la coperta.
No, io non me ne vedo.
Mi sono pregherei tu perché.
Non la frega,
dai. Non
sto
pensando anch'io. Tre bandane, dai, ci sarebbe.
Matteo 14, siamo una fredda, c'è poco da fare. Matteo 14 dal versetto 20 in poi. tutti mangiarono e furono saziati, e poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, quindi si presume fossero almeno 15.000, almeno 15, ma si presume fossero più di 20 addirittura, tra uomini, con le donne, cioè le mogli, con i figli. Pensiamo almeno a un numero che vada almeno 4 volte più di quello che viene descritto. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. Fattosi sera, era là tutto solo. La barca, intanto, si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. La barca era sbattuta dalle onde perché il vento era
contrario.
La barca era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. La barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Qual è la situazione nella quale che stiamo descrivendo? C'era appena stata la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Fu un episodio straordinario, perché 5 pani e 2 pesci diedero da mangiare a più di 20.000 persone. Non so se vi è mai capitato di avere, se avete mai assistito a miracoli del genere.
Suocere compresa. Suocere compresa.
In che senso?
20.000 persone suocere compresa.
Ah, no, non dico, non so se vi è mai capitato di aver assistito a cibo che si moltiplica. Io sì. Abbiamo visto cose incredibili, cibo che si moltiplicava, gasolio che si moltiplicava e altre situazioni. Con la Fire Generation abbiamo visto veramente cose straordinarie. E comunque l'episodio è stato un episodio molto importante, addirittura è scritto in Giovanni al capitolo 6 quando descrive questo stesso episodio, che addirittura le folle vennero per cercare di fare il re Gesù. Guardate, tenete il segno su Matteo 14, in Giovanni al capitolo 6, è scritto al versetto 14, Giovanni 6, 14. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Nessuno poteva farlo re. Lui lo era. Lo è. Lui non è re per elezione di popolo. Lui è nato re. È morto come un re, è risorto come un re e rimane re per sempre. Il re di un regno eterno. E questa è la situazione nella quale si trovavano i discepoli, quindi grande gioia, grande entusiasmo, grande clamore in tutto quello che è accaduto. E Gesù fa una cosa che non ha mai fatto prima. Non che se ne vada solo a pregare, perché questo lo faceva sempre, ma chiede ai suoi discepoli di precederlo all'altra riva. E questo è un episodio unico che non troverete negli altri Vangeli. Versetto 22. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire in barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era là tutto solo. E guardate cosa succede a questi discepoli che vengono mandati da Gesù. Non se ne vanno di testa loro, vanno mandati da Gesù. Al versetto 24, la barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Domanda, Gesù lo sapeva?
Sì.
Perché lo ha fatto? Questa è una delle domande che noi ci facciamo sempre. Signore, se io sto facendo la tua volontà, perché mi trovo in mezzo al mare?
Qualcosa di buono c'è.
Perché mi trovo in questa barca, come dice qua, sbattuta dalle onde e con il vento contrario, perché sei tu che mi hai detto di fare questo. Non sono io che l'ho deciso, non siamo noi che lo abbiamo deciso. Non siamo noi. Avete mai pensato al fatto che Gesù volontariamente e coscientemente ha mandato i discepoli incontro ad una tempesta, da soli?
No, dice pure che li costrinse, quindi non erano forse tanto d'accordo.
E Gesù proprio calca la mano, no? Perché i discepoli precedetemi all'altra riva. No, Signore, ti aspettiamo. No, precedetemi all'altra riva. No, no, Signore, sta andando a pregare. Non ti preoccupare, noi restiamo qua, tu verrà, fatti le tue cose. Poi quando tu torni andiamo insieme. Gesù li costrinse.
Ti sta preparando.
A salire sulla barca. Perché? Mi è mai capitato di... Sicuramente sì, chiaramente. Quando ci troviamo in situazioni dove noi sappiamo di essere nella volontà di Dio. Non nella volontà degli altri, non perché gli altri sono d'accordo, perché sappiamo che Dio ci sta guidando in una determinata situazione, in una determinata condizione. La Bibbia dice qua al versetto 25 che alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Qualcuno mi disse un giorno che c'era una leggenda, una vecchia leggenda lì nel lago di Capernaum, che quando si vedeva un fantasma,
morte.
Era la morte che stava venendo a prenderti. Ora, qua non c'erano dei ragazzini così, senza esperienza, lì c'erano Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, almeno quattro tra i dodici erano marinai esperti. Erano nati e cresciuti sulle rive di quel lago e conoscevano quel lago, non dico centimetro per centimetro, ma goccia per goccia. Sapevano ogni cosa di quel lago ed era letteralmente il luogo dove erano nati e cresciuti e che usavano, il luogo dove lavoravano per sopravvivere. Quindi loro conoscevano il lago e avevano esperienza. Ci sono battaglie nella nostra vita che non possiamo affrontare con la nostra esperienza. E anche quando pensiamo di conoscere determinate cose che riguardano ciò che ci accadrà o la vita attorno a noi o le situazioni, di qualunque cosa si tratta, ci sono cose che non possiamo affrontare con l'esperienza.
Perché ci dobbiamo fidare di lui e per la fede.
Allora arriviamo a questo, cerchiamo proprio di tirare fuori il motivo. Ok? Cerchiamo di tirare fuori qualche cosa, perché non era la prima volta che i discepoli si trovavano in mezzo alla tempesta. E ricordate, in Marco 4 è scritto che quando andarono all'altra riva c'era l'indemoniato, ma in quella tempesta Gesù era nella barca con loro e dormiva. E ricordate? E loro andarono a svegliare Gesù, Gesù sgridò il vento, si fece gran bonaccia e non arrivarono all'altra riva.
Credo che sia l'unico episodio della Bibbia dove Gesù dorme, perché nessun altro riportava che dormisse.
E perché ci rendiamo conto che qua c'è un episodio totalmente diverso dagli altri. La nostra vita viene forgiata quando il vento è contrario. La nostra vita viene preparata quando il vento è contrario. La nostra vita viene delineata in maniera chiara quando il vento è contrario, non quando le cose vanno bene. Quando si deve forgiare una spada, si prende questo pezzo di ferro o questa lega e si mette lì nel braciere. E si porta ad una temperatura esasperata in modo tale che quella temperatura possa rendere quella lega duttile e capace di essere modificata, lavorata nella sua forma. E poi arriva il martello che dà la forma e poi va nell'acqua ghiacciata subito. Questo a livello molecolare, a livello chimico, produce delle cose in cui la spada, quel metallo viene temperato e poi di nuovo nel fuoco. fino a farlo riscaldare, poi di nuovo sotto il martello e poi di nuovo nell'acqua. Ci sono dei processi. La nostra vita non viene formata nei verdeggianti pascoli. La nostra vita viene formata nella valle dell'ombra della morte. Perché? Voglio farvi vedere quello che succede qua al versetto 27. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. È nella tempesta dove dobbiamo imparare ad avere una rivelazione ancora più profonda di chi lui è. Loro pensavano che fosse un fantasma e non lo hanno riconosciuto. Ci sono diversi posti nella scrittura, nel Vangelo, dove la Bibbia dice che i suoi discepoli non lo riconobbero, ma sono tutti riferiti alla sua risurrezione, quando aveva un corpo glorificato. E questo è l'unico posto dei Vangeli, mentre Gesù era ancora in vita con un corpo naturale, dove i suoi discepoli non lo hanno riconosciuto.
Gli occhi spirituali erano diversi.
No, era uomo, però il fatto che camminava sulle acque, penso che loro sono usciti fuori di testa.
Loro, Gesù insegna loro un nuovo modo di affrontare la tempesta.
Un uomo che cammina sulle acque.
Perché vedete, ci sono diversi modi come si affrontano le tempeste. Ci sono alcune tempeste che lui calma. Ci sono alcune tempeste che lui calma. Ma ci sono tempeste che lui non calmerà mai. Ci sono tempeste dove lui ci insegna a starci dentro, con la certezza e con la sicurezza che lui non ci lascerà mai. Ma quello che succede dopo è ancora più straordinario. Perché quando i discepoli si calmano, Pietro dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Pietro non chiede a Gesù di calmare la tempesta. Pietro chiede a Gesù di salire ad un livello dove non è mai salito. Riflettiamo un attimo su questo. Pietro, no, quando Pietro riconosce Gesù, non dice a Gesù: dai Gesù, spicciati, sali sulla barca, forza, ci hai già lasciato troppo tempo da soli. Oppure: Signore, fai qualcosa, calma questa tempesta, come già lo hai fatto in precedenza. No, Pietro chiedi a Gesù di fare un'esperienza totalmente diversa da quella che gli altri volevano fare. Gli altri volevano che Gesù entrasse nella barca, alcuni volevano che la tempesta finisse. Pietro invece fa una richiesta totalmente diversa. Voglio camminare come te. Voglio che tu mi insegni non come calmare le tempeste, ma come camminarci dentro.
Alleluia.
Benvenuto al padrone di casa.
Buonasera.
Ciao,
mi arrivo subito.
Comprendete, quando si parla di tempeste, la prima cosa che noi chiediamo a Dio è: Signore, calmala quella tempesta. Dai, ti prego, fa che questa situazione si calmi. Ma il Signore ci sta addestrando i suoi discepoli affinché possano piacere, possano provare piacere in quello che stanno vivendo. Non è masochismo, ma è: io voglio vivere questa tempesta in maniera totalmente diversa da come l'ho affrontata fino ad oggi. Non voglio subire la tempesta, voglio camminarci dentro. Finché dura, io voglio camminare in maniera soprannaturale. La cosa che più mi ha toccato di questo passaggio è il fatto che Gesù sapeva che loro stavano andando incontro ad una tempesta. Vedo proprio un pizzico di sadismo. No, Dio non è sadico. A Dio non piace che noi abbiamo paura, a Dio non piace che noi ci terrorizziamo. Però a Dio piace insegnarci le cose. E a Dio piace che noi impariamo come camminare. Ci saranno tempeste nel 2019, è inutile farci illusioni, ok? ci saranno tempi dove cammineremo in verdeggianti pascoli, in pascoli di tenera erba, in acque riposanti e sentieri di giustizia, eccetera, eccetera. E va bene, ma arriva il momento della valle dell'ombra della morte. Signore, ma tu non lo sapevi, perché non l'hai evitato? Dio non evita certe cose. Non se passerai. Quando passerai? Perché la nostra vita viene formata quando il vento è contrario, non quando il vento è a favore. Ieri parlavamo proprio di questo, quanto è difficile, quanto sia difficile credere nella provvidenza di Dio quando hai uno stipendio. Quando hai uno stipendio che ti garantisce un'entrata, non è facile credere in Dio per la provvidenza. Sembra un controsenso.
Fai affidamento sempre.
Quando tu stai bene fisicamente, non hai bisogno di credere in Dio per la guarigione, ed è difficile per te anche capire chi sta male. Usazio non più il rionodo, come si suole dire. Quando tutto va bene attorno a te, quando non hai problemi con tua moglie, con i tuoi figli, con tuo marito, quando hai una famiglia straordinaria, è difficile credere in Dio per la pace familiare, perché la stai già vivendo. Ma quando è che sviluppiamo la nostra fede? È chiaro che non stiamo augurando malattie, problemi economici e divisioni, chiaramente. Ma quando è che la nostra fede viene veramente fortificata?
Quando stai male.
Quando Dio è l'unica risorsa che abbiamo per affrontare quella determinata circostanza. Ed è lì dove è importante, seguite in questo, quasi finito, dove è importante che noi abbiamo una rivelazione ancora più profonda di chi è Gesù per la nostra vita. Perché lì i discepoli ebbero una rivelazione di Gesù che non avevano mai avuto prima. E che è sta cosa che cammina sull'acqua? È un fantasma. E dice la Bibbia, si misero a gridare dalla paura, ma Gesù disse, state tranquilli, sono io, non temete. E Pietro, Signore, allora se tu cammini sulle acque, anch'io voglio camminare sulle acque. Dato che la tempesta non ha alcuna, come si dice?
Influenza.
Non ha alcuna influenza su di te, io non voglio semplicemente che tu calmi questa tempesta, io voglio camminare come te, voglio avere quella pace e quella serenità dentro la tempesta, e anche se c'è il vento, anche se c'è la pioggia, anche se qualunque cosa accada, io voglio che tu mi insegni a camminarci dentro, perché questo mi porta ad un livello totalmente nuovo, totalmente nuovo, totalmente nuovo. Gesù cosa fece? Dormiva nella tempesta precedente. Cosa ci vuole insegnare Gesù? Gesù ci vuole insegnare che se Lui ci ha dato una direzione, ci ha dato una destinazione, qualunque cosa succeda, noi arriveremo a quella destinazione. Ogni tempesta in realtà dovrebbe trovarci che dormiamo, cioè che riposiamo. E se siamo svegli dovremmo imparare a riposare. Perché? Perché se Lui ha detto che dobbiamo arrivare all'altra riva, noi arriviamo all'altra riva. E se Lui ci ha detto precedetemi nell'altra riva, Lui ha un motivo per il quale ci ha mandato in mezzo alla tempesta. Lui vuole insegnarci qualcosa di molto più grande, che non era possibile con Lui nella barca. E l'esempio di Pietro è un esempio straordinario, anche se poi lui, e voglio concludere con questo, guardate qui il versetto 29. Egli disse vieni, e Pietro sceso dalla barca camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò dicendo Signore salvami! E Gesù subito stese la mano, lo prese e gli disse uomo di
poca fede.
Caspita, poca fede. E quelli che erano nella barca subito avevano poca fede. Quelli che erano nella barca erano
mezzo marrone.
Ma vedete, a volte ho sentito una volta un insegnamento su questo molto bello che mi ha fatto riflettere. Quando Gesù parla e gli dice uomo di poca fede, non stava parlando della quantità. Perché è chiaro che un uomo che cammina sulle acque è un uomo che... La parola poca fede non ha a che fare con la quantità, ha a che fare con la durata. Gesù stava dicendo, hai cominciato a credere, ma poi hai smesso di credere. Hai cominciato a vedere, è un po' come quando Paolo riprende i Galati, vi ricordate quando dice perché avete iniziato con lo spirito e avete terminato con la carne? No? Camminare sulle acque è soprannaturale, non dipende né dal vento né da come sono le onde, non dipende dalla temperatura, non dipende da come è il tempo. Non è un problema meteorologico camminare sulle acque. Se c'è bel tempo allora è più facile camminare sulle acque, no?
Sarebbe meglio con un mare calmo, no?
Però il discorso è questo, che quando lui cominciò a camminare sulle acque, camminare dentro la tempesta, dice, vedendo il vento forte ebbe paura. Domanda, ma c'era già il vento?
Sì. In quel momento era...
Quando noi prendiamo una decisione di fede, ascoltando la parola alla guida dello Spirito Santo, è come se tutte le circostanze attorno a noi si annullano, perché se Dio me l'ha detto è così. Pietro scese dalla barca e trovò il duro, sentì sostanza sotto le sue piante, le piante dei piedi, e cominciò a camminare, ma ritornò poi a vedere le cose come prima. Lui distolse lo sguardo da Gesù, dice la Bibbia, e vedendo il vento forte ebbe paura, ma il vento c'era già prima. Quindi il vento forte non è una novità, ciò che fa la differenza non è né il vento, né la mancanza del vento, né la presenza del vento, ciò che fa la differenza è la costanza della nostra fede. Uomo la cui fede è durata poco, perché? Ti stavi divertendo, era bello, è stato straordinario, è stata una bella esperienza, però potevi continuare ad avere fede. Lo prende dall'acqua, lo tira, e dove lo mette?
Entra sul mare.
Sull'acqua. Immaginate la scena, Pietro cammina sulle acque, a poco dice comincia ad affondare. Non è che affonda, lui comincia ad affondare. Lui comincia ad affondare in maniera direttamente proporzionale alla fede che andava via. Non so a che livello era l'acqua, ma quando grida Gesù gli dice salve, Gesù lo prende dall'acqua, lo tira su e lo mette sull'acqua. Dice la Bibbia, e subito dopo insieme salirono sulla barca. Non è straordinario? Eh? Gesù non è là che ti condanna, che ti critica, semplicemente ti dice perché potevi farcela fino alla fine.
Però lo rimette da dove lui...
Questo è importante. Quando arriva Gesù, quando prendiamo e afferriamo la mano del Signore, lui ci rimette in una posizione di soprannaturale. Nella posizione nella quale noi, dove siamo caduti, no? Ricordati da dove sei caduto e fai le opere di prima, è scritto nella chiesa di la chiesa Efeso. Cioè, lui non ci fa ripartire da zero, non ci mette in castigo come facciamo noi a volte, come succede a volte nelle nostre organizzazioni. Hai sbagliato? Prenditi 3 mesi di tempo, stai seduto all'ultimo posto. No, Gesù non è così. Gesù ti prende e ti rimette esattamente nella posizione nella quale tu ti sei fermato. Ti fa ripartire non da zero, ma dalla posizione nella quale avevi lasciato.
E
poi quando salirono in barca, il vento si acquietò. La nostra vita viene formata nella tempesta. La nostra vita viene formata nella valle dell'ombra della morte. La nostra vita viene formata in mezzo al fuoco è in mezzo alle acque. C'è poco da dire, c'è poco da fare su questo. È così. La nostra vita non viene formata tra le braccia del Padre. Lì è dove la nostra vita cambia in un altro senso, dove riusciamo ad avere più fiducia, più confidenza, dove riceviamo guarigione, dove riceviamo, il nostro cuore si scalda e contempliamo Lui in maniera straordinaria. Ma è nella, quando la barca intanto si trovava a largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. È il vento, ed è la prova che stiamo affrontando, che sta modellando la nostra vita e ci permette di assomigliare a Lui. Quanti sanno come si purifica l'argento? Qualcuno lo sa?
Con
il fuoco,
con il fuoco,
una lavorazione di
carbone, diciamo, quello carbone ardente.
Lo brucia.
Oppure in qualche modo facendo, diciamo.
Però
c'è un po'
così.
Egli si siederà come chi affina e purifica l'argento. Egli purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento perché possano offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia. Sapete come si affina l'argento? L'affinatore è seduto e ha davanti un tavolo. Questo è il metodo che si faceva antico, il metodo antico. Mette questo pezzo di argento in questo coppino, letteralmente, e sotto c'è una fiamma. Una fiamma accesa, non è né troppo alta né troppo bassa, ma è costante.
La stessa temperatura.
Stessa temperatura sempre. E aspetta che l'argento si sciolga. Appena l'argento si scioglie, la prima cosa che fa è, appena arriva ad uno stato di ebollizione molto leggero, lui fa il primo raschiamento, toglie le prime impurità. E lui non può distogliere lo sguardo dall'argento che si sta purificando, perché non ci vuole niente che si brucia. E lui deve stare costantemente a guardare, e man mano che bolle salgono le impurità e lui deve raccogliere subito le impurità e buttarle, perché se non le raccoglie subito vanno di nuovo in profondità e quell'argento non sarà puro. Ma quand'è, qualcuno ha chiesto, quand'è che l'affinatore comprende realmente quando l'argento è puro? C'è solo un momento, ed è un momento specifico. Ecco perché l'affinatore deve stare seduto, deve guardare costantemente l'argento che si scioglie. Perché nei tutti i vari passaggi l'argento è sempre opaco, ok? C'è sempre un velo particolare. Arriva il momento in cui l'affinatore scopre che l'argento è puro quando riesce a specchiarsi, a specchiare la sua faccia in maniera perfetta sull'argento. Quello è il momento in cui il fuoco si spegne. Ed è straordinario, perché questo significa che Dio guarda verso di noi e desidera che la sua immagine sia riflessa nella nostra vita.
Amen.
In maniera perfetta. Ed è lì dove la nostra vita viene purificata da tutte le impurità. Quindi non respingere. Ricordate quando dice agli ebrei, dice non respingete la correzione del Signore. Egli corregge chi ama. La correzione non è con il bastone. Sono delle circostanze attorno a noi che permettono alla nostra vita di essere fortificata, di essere modellata per poter assomigliare sempre di più a Lui. Non rigettare questi momenti, non rigettare la tempesta, non scappare dalla tempesta, non scappare dal fuoco, non scappare dall'acqua. Perché? Perché Lui ha promesso che sarebbe stato con te sempre, e quando tu sei all'uscita la tua vita sarà sempre migliorata. Correggetemi se sbaglio. Ogni volta che abbiamo affrontato una situazione ne siamo usciti, non ne siamo usciti più forti, sì o no? Sì o no? Sono quelle situazioni che ci hanno cambiato. Ora noi, siamo noi che dobbiamo decidere alle situazioni di non lasciare amarezza e di non lasciare che il nostro cuore sia contaminato. Questa decisione è la nostra. Qualunque cosa accada, ringrazia Dio per quello che è successo nel 2018, perché Dio ha permesso anche determinate cose affinché la nostra vita, la tua vita, potesse essere purificata. Se ci sono state delle non risposte da parte di Dio, considera che quelle non risposte probabilmente sono state le più grandi risposte che hai avuto nella tua vita. Parlando con diverse persone con le quali abbiamo lavorato nell'anno scorso, all'inizio di quest'anno parlavano e dicevano: è così vero questo, perché l'anno scorso ci sono state delle cose che si sono bloccate là, delle situazioni che non si sono sbloccate, delle situazioni, delle risposte che non sono arrivate. Dice: noi riconosciamo oggi che se Dio avesse risposto in quel giorno, se Dio avesse sbloccato quella situazione, noi saremmo incastrati in una condizione che ci avrebbe imprigionato, perché Dio aveva preparato qualcosa di meglio. La non risposta di ieri potrebbe essere stata la più grande risposta che hai ricevuto per domani. Guardiamo il 2018 con grande entusiasmo e con grande onore e rispetto per quello che Dio ha fatto. Amen. Onoriamo Dio e rispettiamo quello che Lui ha fatto. Diamo valore a quello che Lui ha fatto l'anno scorso, perché questo ci darà la forza per vedere con onore e con rispetto tutto quello che Lui farà nel 2019. Alleluia. Io sono convinto che Dio farà cose meravigliose, cose straordinarie, e arriveranno anche le tempeste, arriverà anche il fuoco da passare. Gloria a Dio, impareremo a camminare in maniera soprannaturale sulle acque. Non ti fare spaventare da nessuna tempesta.
Ancora arrivo.
Ha capito.
Per quanto io volevo dire una cosa, per quanto riguarda le tempeste, alcune volte magari noi, Dio ci dice di fare una cosa e noi la prendiamo comoda perché magari ci piace il nostro comfort, no? Io credo che alcune tempeste anche servono proprio perché ci mettono con le spalle un muro e ci fanno entrare in quello che Dio aveva detto e stabilito per la nostra vita.
Sì.
No?
Sì, è vero. È vero.
Penso tipo costretti con le spalle al muro. Perché penso, magari ce lo prendiamo comodo, alcune volte facciamo finta di non sentire perché quella cosa magari o non ci crediamo, o sia troppo pericoloso, sia troppo grande, o pensiamo che ci siamo sbagliati, allora la prendiamo comoda perché ci piace il nostro comfort, no? E quindi quando arriva la tempesta, alcune volte per me è stato così, è come se Dio mi avesse messo alle spalle, con le spalle al muro. Dice: ora ci entri.
Una volta Dio mi disse questo, mi disse: se tu non fai quello che io ti dico, io ti costringerò a farlo. Mi ricordo che quando Dio mi parlò su questo, mi parlò su un episodio della vita di Abramo. Vi ricordate quando Dio disse ad Abramo: esci dalla tua terra e lascia il tuo parentato, lascia tutti e
va
e va a quel paese.
Poi lui si è trovato in una condizione dove doveva farlo.
Ubbidì parzialmente in realtà, perché lui uscì dalla terra ma si portò suo padre e suo nipote. Poi suo padre morì a Canaan e poi arrivarono a Canaan con Lot, che era un impedimento per lui. È riscritto poi al capitolo successivo che i pastori di Lot e i pastori di Abramo avevano problemi, no? È sempre un problema
di pastori.
È sempre un problema tra di loro. E Abramo disse: ok, dice, tra noi due siamo parenti e non dobbiamo litigare, quindi decidi tu se tu vai a destra o a sinistra, se tu vai a sud. E non ci rendiamo conto, ma quella situazione costrinse Abramo ad obbedire a Dio. E la Bibbia dice che dopo che Lot si fu separato da Abramo, Dio disse ad Abramo, lo portò sulla sommità di un monte, vi ricordate, e disse: ora alza i tuoi occhi e guarda.
Amen.
Vi ricordate Lot? Il significato del nome Lot? Lo ricordate?
Non vedo.
Velo.
No, velo.
Nel testo ebraico significa quando il velo fu rimosso da Abramo, Abramo cominciò a vedere. Forte, eh? A volte noi non riusciamo a vedere finché non abbiamo un'obbedienza e se non la vogliamo Dio ci costringerà.
Lui vince, lui ci costringerà.
Eh? Io vorrei iniziare, vorrei pregare questa sera che ognuno di noi potesse fare questa preghiera. Avevo questa dichiarazione di fede. Io so che quest'anno tu vincerai nella
vita.
Amen.
Amen.
Tu sei più forte di me, hai vinto.
Fare, no? Eh? È una scelta che noi dobbiamo fare, perché io penso, fossi stato io anche nella barca, non lo so, vedendo Giovanni che camminava con Gesù, al ritorno gli avrei detto, ora pure io. Perché non l'hanno fatto?
Vabbè, non sappiamo.
Perché Dio ci lascia scegliere anche. Perché magari loro avrebbero creduto... Ok, e se poi affondo? Certo. A volte noi rimaniamo in quella parte, no? Anche se Dio ci fa vedere cose straordinarie, ci fa vedere persone che già hanno attraversato il fuoco, le tempeste, ma rimane quella paura che ci lascia lì in quella barca. E veniamo il vento, vediamo le tempeste, le raccontiamo, però non prendiamo mai la decisione di uscire, anche se Gesù ce l'ha dimostrato, che Lui è con noi, però... Diciamo spesso, Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Però, allora, sei sicuro? Allora, chiedimi di camminare sulla parte.
Sul fallimento.
È questo che dobbiamo chiedere a Dio.
Sì.
Fammi camminare anche a me. L'hai fatto con Lui, l'hai fatto con la parola. Voglio camminarci.
È così.
Se io affonderò, tu sarai con me. L'hai fatto con Pietro.
E affondo... Mi dirò a te.
Io faccio di più, faccio di
più.
Se Dio vince la nostra vita, perché
vorrei proporvi per quest'anno che abbiamo davanti, prefiggetevi delle sfide di fede, di salire proprio di livello con il Signore, di fare delle cose che non avete mai fatto. Mettetelo davanti a Dio, lasciate che Dio vi parli, lasciate che Lui vi incoraggi, perché cioè, Pietro disse, Signore, se sei tu comandante di venire da te sulle acque, Gesù non gli disse, vabbè, perciò non c'è tu, vabbè, dai, sempre tu sì. No, Gesù gli è piaciuta quella cosa. A Gesù l'ha entusiasmato, no? Ma voglio incoraggiarvi in questo, a mettere davanti a voi degli obiettivi, mettete degli obiettivi di fede, non semplicemente entro la fine dell'anno, perché poi vi riducete sempre al 31 dicembre, no? Mettete delle date, entro 3 mesi io desidero raggiungere questo obiettivo, entro 6 mesi io desidero raggiungere questo obiettivo, mettete delle scadenze, delle date nei vostri obiettivi, fate delle cose che non avete mai fatto prima. Prendiamo un impegno davanti a Dio, dove diciamo, voglio che tu mi insegni a camminare sulle acque. Io alla fine di quest'anno devo avere qualcosa e devo raccontare, devo testimoniare, perché lo voglio vivere. E questo ha a che fare con, ripeto, con una rivelazione più profonda di chi è Gesù nella nostra vita. Amen? Non è un fantasma. Lui è il Signore.
Amen.
Siamo scendendo, dai.
No, hai ragione, io lo vedo. Scusate, ma Dio è
il Signore. Alleluia!
Grazie.
Gloria a Dio. Nel nome di Gesù Padre, noi ti ringraziamo per come ci incoraggi sempre. Grazie perché non ci prendi in giro, grazie perché non ci giudichi, grazie perché non ci scarti, grazie perché non ci tratti in maniera diversa da altri. Grazie Padre perché hai per noi sempre un trattamento straordinario. Per questo vogliamo ringraziarti Padre, vogliamo decretare che quest'anno Padre ci saranno nuove sfide davanti a noi. Grazie Padre per nuovi obiettivi, per nuovi orizzonti, per nuove visioni che ci dai Padre. Grazie per queste nuove tappe che tu metti davanti a noi Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti ringraziamo, Padre, per ogni tempesta, ti ringraziamo per il fuoco, per l'acqua, ti ringraziamo per il vento contrario. ti ringraziamo perché tu hai nel passato hai usato queste cose per forgiare la nostra vita, e nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per come tu ti prendi cura di noi, ognuno con il proprio livello di fede, ognuno con il proprio livello di rivelazione, Padre. Grazie perché tu tratti ognuno sulla base del proprio vissuto, della propria esperienza. Ma quello che desideriamo è che quest'anno possiamo avere una rivelazione più profonda di te, più forte di chi tu sei, di ciò che puoi fare nella nostra vita e di ciò che puoi fare attraverso la nostra vita, usandoti e servendoti di noi. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo di portarci ad un livello maggiore. Desideriamo, Padre, che tu ci incoraggi in questo, lì dove tu sai che siamo deboli, che non riusciamo magari a sbloccarci, Padre. Grazie perché tu ci costringerai ad anticipare, Padre, ad andare all'altra riva, Padre. Grazie per come ci guiderai e grazie per come, Padre, userai qualunque cosa e chiunque per forgiare le nostre vite, Padre. Guardando indietro vedremo, Padre, dei progressi straordinari. Padre, grazie per le nuove sfide che sono davanti a noi, grazie per i nuovi progressi che sono davanti a noi, grazie per le cose che perderemo e grazie per le cose che acquisteremo. Grazie perché alla fine di quest'anno la nostra vita sarà come tu desideri per noi. Grazie, Padre, con tutto il cuore per questa sera, per come parli alle nostre vite e per come ci sfidi e ci incoraggi, nel nome di Gesù.
Amen.
Gloria a Dio. Salutiamo i nostri fratelli, dai.
Ciao.
Una buona serata, nuove sfide nel 2019 nel nome di Gesù. Delle nuove sfide per la vostra vita, nuovi obiettivi, nuove tempeste da affrontare senza paura nel nome di Gesù. E lui vi insegnerà non solo a, in alcuni casi, a calmare la tempesta, ma in altri casi a camminarci dentro. Vi amiamo, vi vogliamo bene. Domani sera saremo a Reggio Calabria. Una buona serata a tutti quanti.